Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro ormai consueto appuntamento settimanale imprescindibile con la cronaca nera di Mantova e provincia. Di fronte a me anche questa sera Alessandro Moretti.
Ciao Giulio, buonasera.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Una settimana particolarmente densa, quella che abbiamo concluso, direi di entrare subito nel vivo, Alessandro, perché i nostri ascoltatori, quelli più attenti tra di loro, già lo avranno capito, una buona parte di questa nostra trasmissione, di questa nostra puntata, la dedicheremo all'indagine contro l'andrangheta lombarda, sostanzialmente indagine che proprio durante questa settimana, negli ultimi 7 giorni, è arrivata alla prima sentenza, una sentenza per abbreviato, diciamo è già un primo step, ovviamente non è la parola fine, tanto il procedimento di primo grado quanto poi tutto il sistema della giustizia, appunto, che prima di vedere passata in giudicato una sentenza spesso vede ricorsi fino al terzo grado di giudizio, insomma deve ancora concludersi ovviamente, però diciamo già la prima sentenza ci spinge a fare e ci porta a fare delle prime considerazioni.
Sì, beh, la considerazione fondamentale è che Antonio Mutto, che era una delle persone più sotto i riflettori insieme con l'ex sindaco Sodano, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Con lui anche il brasiliano José Antonio da Silva, che era accusato di aver semplicemente ripulito un assegno. Quello che hanno sottolineato i PM di Brescia, che sono due, lo ricordiamo, è che il fatto non è stato commesso da Antonio Mutto, ma un fatto esisterebbe. Questo era quello che loro hanno sottolineato, perché hanno spiegato, insomma, di aver lavorato parecchio, quindi è stata confermata la presenza di una struttura andranghettista, di un'andrina nel Mantovano, ma Antonio Mutto, contrariamente a quanto si è letto e straletto, non ha nulla a che vedere con quanto viene contestato, perlomeno dal giudice di primo grado. Poi si vedrà di un eventuale ricorso, che però il procuratore generale dell'Osso non ha dichiarato, nel senso che ha detto che prima vanno lette le motivazioni, perché se il giudice dice che Antonio Mutto non ha nulla a che vedere, è probabile che non si progetterà nemmeno con un ricorso. Lui dice che i ricorsi non si fanno dal nulla, questo non vale solo per Mutto, vale in generale.
90 giorni saranno quelli necessari per le motivazioni. Nel frattempo giustamente Alessandro, hai detto, si è parlato molto, finito sotto i riflettori questo imprenditore edile di Curtatone, finito sotto i riflettori lui e processato anche sotto i riflettori, perché purtroppo abbiamo visto che anche in questo caso veramente mi sento di dirlo, la categoria ha dato il proprio peggio per l'ennesima volta, perché in molti casi abbiamo visto che le sentenze sono state scritte anche da chi giudice non è, e credo che sia un comportamento deprecabile, perché trovo che come dire, le sentenze vanno lette dal giudice che le scrive per conto di un tribunale in nome del popolo italiano. Le opinioni sono opinioni, non bisogna abusare del ruolo che si rivolge per professione, per fortuna, per casi della vita. Insomma, lasciamo che certi giudizi, appunto, siano espressi da chi è deputato a farlo, da un ordinamento molto molto grande. Però Alessandro, ricordiamo il contesto, quello che è insomma il contesto che ha portato appunto all'assoluzione di queste due persone, perché siamo di fronte al giudice per l'udienza preliminare, siamo al rito abbreviato ed è per questo che siamo al primo giudizio dell'indagine Pesci, per così dire, del processo Pesci. Sono 5, erano 5 gli imputati. Abbiamo detto, abbiamo già ricordato le due assoluzioni importanti per non aver commesso il fatto, probabilmente lo leggeremo nelle motivazioni della sentenza, giustifica questo l'assoluzione parziale di queste due l'assoluzione ovviamente completa per queste due persone, parziale nel gruppo, perché ci sono state anche delle sentenze importanti, perché gli altri 3 imputati vanno da un minimo di 6 a anche più di 9 anni di carcere. Insomma, sono sentenze pesanti, sono sentenze importanti, che però ci portano anche a parlare di quello che sarà perché parallelamente, questo è un giudizio abbreviato, vedremo se sarà appellato, se ci sarà il ricorso da parte della procura, parallelamente sta andando avanti il processo ordinario e parallelamente stiamo aspettando l'apertura di ulteriori procedimenti. Cerchiamo di ricordare un pochettino il quadro, perché anche sull'ordinario ci sono state importanti novità.
Sì, allora, per quanto riguarda l'ordinario, ci sono 16 persone che hanno scelto di farci processare in aula. Il processo si fa a Brescia, come si ricorderà, riguarda le stesse accuse sostanzialmente, cioè a vario titolo queste persone sono a processo sostanzialmente per legami con varie responsabilità con la presenza dell'Andrina nel Mantovano. Quanto avvenuto negli ultimi giorni, nell'ultima udienza, c'è stata un intervento ed è il primo di uno dei principali imputati, che è Nicolino Granderacri, che è collegato da un carcere di cui non si sa l'ubicazione, cioè noi la sappiamo ma non la possiamo dire perché è al 41 bis, e collegato in videoconferenza ha cercato di smontare quanto detto e quanto costruito da un testimone importante che è un pentito dei 'Ndrangheta e da una persona sotto scorta, sotto programma di protezione, che ha deposto dietro un paravento, come siamo abituati a vedere nei processi per mafia, raccontando di essere stato addirittura il braccio destro di Granderacri, il quale però è intervenuto dicendo a questa persona non è vero che è una persona a lui vicina, non è vero che è stato suo collaboratore, anzi dice ha consigliato ai giudici di andarsi a vedere delle registrazioni del 2000, pare, in cui c'era la casa di Granderacri che era controllata a vista dalle telecamere. E dice lui, questa persona non si è mai avvicinata a casa sua, ma nel 2000 lui era in carcere, quindi un'affermazione che ha lasciato un po' tutti con un enorme punto di domanda. Comunque un'affermazione che vale per quello che vale, perché poi gli interventi degli imputati nei processi, insomma, hanno un valore relativo. Questa è una delle principali novità. Le udienze proseguono con per ora indicazioni di carattere generale, perché i PM hanno avuto intenzione di presentare un po' il clima generale in cui secondo loro si sarebbero svolti i fatti, cioè si parla dei vari collegamenti che partono dalla Calabria, quindi nulla hanno a che vedere con quello che viene contestato a Mantova, però danno una imprint in generale, diciamo. Poco prima, come abbiamo già avuto modo di parlare, hanno sfilato i testimoni che riguardano un altro ramo del processo che è già stato trasferito a Roma, e ci sono quello che riguarda Sodano, e ci sono alcuni avvocati difensori che non sono molto contenti che già si parli di un processo che ancora deve cominciare, o perlomeno già si parli di fatti che potrebbero essere discussi in altra sede, come aveva già stabilito il GUP. Comunque queste sono questioni, liti tra avvocati, che si svolgeranno poi più avanti. E come dicevi tu, Giulio, a giugno vedremo l'apertura del ramo romano di questa inchiesta.
Esatto. E sempre per restare però a Brescia, prossima udienza particolarmente interessante potrebbe essere quella che vedrà testimoniare Luciano Bonazzoli e la sorella di Giorgio Gobbi. Lo ricorderete, Giorgio Gobbi, vittima di un omicidio consumatosi a dicembre 2014, se non ricordo male, nel Viadanese, in un'azienda di Viadana. Allora, già durante le indagini si era detto, ed è un leitmotiv che poi sarebbe tornato durante il processo, un omicidio sul quale avrebbe gravato l'ombra delle cosche dell''Ndrangheta. Gobbi sarebbe stato un personaggio molto importante, era stato anche indagato, questo, dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, e il suo nome figurava tra quelli poi che poi sarebbero stati coinvolti dall'indagine Pesci. Nei prossimi giorni testimonerà appunto il cognato reo confesso, che in abbreviato ha ricevuto una condanna a 18 anni di carcere, e la sorella appunto della vittima. Sarà interessante ascoltare soprattutto non tanto le risposte quanto le domande che faranno i sostituti procuratori dell'antimafia di Brescia a questi testimoni, perché continuiamo, come giustamente hai detto Alessandro, a viaggiare, a fare un viaggio nell'inquadramento generale del processo, perché abbiamo sentito di un pentito, di un collaboratore di giustizia intervistato, per così dire, per raccontare quelli che dovrebbero essere, il condizionale è d'obbligo, che dovrebbero essere i meccanismi dell''Ndrangheta da Cutro all'Emilia Romagna e al Mantovano. Il pentito è celebre per aver dichiarato in altri procedimenti che l'Emilia Romagna, la zona, era la cassaforte dei clan cutresi. Ora, questo è utile come è utile portare, lo immaginiamo noi ovviamente, da parte dei sostituti procuratori in aula, portare l'ago Castello, fatti che non c'entrano al momento nulla con i fatti a processo, documenti, carte, testimonianze che insomma stanno cercando di costruire un quadro generale. Abbiamo sentito anche nell'udienza della scorsa settimana, di lunedì c'è stata anche la deposizione del presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, che era stato appunto interrogato per quanto riguarda l'ago Castello, che ha detto sì, Sodano in effetti portava avanti questa tematica, questo problema, ma io l'ho visto, ho capito che non erano carte, non erano obblighi che mi riguardavano e non ci ho fatto niente, non erano di mia competenza. Questo è quello che sta accadendo nelle primissime fasi. Forse dalla prossima volta potremmo entrare un attimino più sul vivo. Noi come sempre restiamo in attesa, restiamo alla finestra, come ci piace dire. E adesso Alessandro, ci ascoltiamo Tuesday's Gone dei Lynyrd Skynyrd.
Oh,
Tuesday's Gone su Radio Base per Mantova di notte. Lei picchia lui, condannata. La vicenda, che si potrebbe sembrare strana, particolare, ma in realtà è più frequente di quel che si potrebbe pensare, è approdata nei giorni scorsi in tribunale. Alessandro, sei andato a raccontarla per noi.
Sì, ripassando quello che sto per andare a raccontare, mi sono reso conto che è esattamente una vicenda classica, una storia di dipendenza, pare, dall'alcol, una storia di denunce evitate per proteggere il partner, non fosse che questa volta il denunciato, il condannato, è una donna. Ed è una 35enne di un paese della provincia che ometteremo, così come le generalità della donna, che secondo la ricostruzione tra il marzo e il novembre dello scorso anno avrebbe malmenato il compagno. Dietro però c'è una vicenda particolare, fatta, come dicevo prima, pare di una dipendenza dall'alcol, fatta di tentativi di disintossicazione e soprattutto della protezione da parte dello stesso compagno maschio, che come comprensibile ha cercato di non denunciare la donna, salvo poi vedersi costretto, immaginiamo noi, anche per cercare definitivamente di farlo uscire da questo giro, perché in teoria con una condanna così pesante, perché la condanna alla fine del processo è stata di 2 anni e 5 mesi, correggimi se sbaglio, e quindi una condanna del genere dovrebbe aiutare, un tentativo estremo di recuperare quantomeno il soggetto. Botte non gravi quelle che ha riportato l'uomo, perché non ci sono lesioni superiori, insomma, ai 20 giorni, quando poi scattano le indagini d'ufficio, però sono episodi abbastanza ripetuti. E
credo che sia giusto sottolineare anche quello che è stato il tentativo dell'avvocato difensore dell'imputata, un tentativo encomiabile, vogliamo, molto molto tecnico, perché in questo caso, nel tentativo di affrancare la propria assistita dalle accuse, ha sostenuto che i due in realtà non fossero effettivamente conviventi, ma si frequentassero semplicemente. Quindi ha sostenuto il fatto che la donna fosse sì presente nell'abitazione, ma occasionalmente. Questo cambierebbe poco nella realtà dei fatti per noi, mentre in realtà di fronte alla giustizia potrebbe addirittura ribaltare, non permettendo di configurare nemmeno le accuse di maltrattamenti, esatto, in famiglia. Ecco, una vicenda che trovo peculiare, anche se vuoi molto molto fuori dalla norma? In realtà no.
No, in realtà no, l'unica differenza, come diciamo prima, è che l'imputato è una donna. Siamo abituati purtroppo a vedere almeno un caso ogni 20 giorni in tribunale, quindi un paio al mese di maltrattamenti nei confronti di donne, che come sappiamo è una piaga, soprattutto in un contesto come il nostro, che quello italiano, dico soprattutto nelle zone più povere, che ancora nel 2020 quasi, come dico io, fa fatica a denunciare, anche perché ancora in alcuni contesti, per fortuna sempre meno, purtroppo, diciamolo fuori dai denti, ci sono delle intere famiglie o delle coppie che si basano solo sul lavoro dell'uomo, la donna non è emancipata e quindi è costretta a stare zitta in casa. E parlo, ma non parlo solo del sud, perché queste cose capitano dappertutto in Italia, e con famiglie italiane protagoniste e anche con qualche famiglia straniera, e quindi è una cosa che capita, ma capita nel 99,99% dei casi con uomini che poi vengono fortunatamente condannati quando però vengono denunciati. Qui il caso è l'opposto, ma è la stessa brutta storia di cose esterne che intervengono in quello che sarebbe un rapporto normale. Altrimenti, prima hai detto che l'avvocato ha fatto un tentativo ottimo da livello di giurisprudenza, proprio perché ha cercato di dimostrare che il reato di maltrattamenti non sussiste non essendo stati due conviventi, perché il problema sono i maltrattamenti in famiglia, che fanno riferimento a episodi continuati all'interno di un contesto familiare. Altrimenti si parlerebbe solo di semplici lesioni, allora lì la condanna sarebbe stata molto più ridotta, pensiamo noi.
Può sembrare ironico, ma in questo caso noi torniamo a ripetere il nostro invito. Qualora le persone che ci ascoltano o i loro conoscenti siano vittime di questi contesti familiari e non, ragazzi, denunciate, perché certi episodi non sono mai singoli, non si esauriscono mai da soli. Siate voi donne o uomini, come in questo caso, denunciate, insomma, gli strumenti ci sono per essere assistiti, per essere tutelati. Noi ci ascoltiamo adesso Bob Seger con Turn the Page. Thank you.
and lonesome highway east of Omaha. You can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing there to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Walk into a restaurant all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear them talk, other times you can. All the same old cliches. Is it woman, is it man? And you always seem outnumbered, so you don't dare make a stand. Oh, here I am on the road again. There I am stage, yeah. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Oh. Out there in the spotlight, you're a million miles of energy to try to give away as the sweat pours out your body like the music that you play. Later in the evening as you lie awake in bed with the echoes from the amplifiers ringing in your head, smoke the day's last cigarette, remembering what she said. Here I am on the road. There I am up on the stage. Oh, here I go playing star.
Bob Seger con Turn the Page su Radio Base per Mantova di notte. Segrega per anni la compagna e il figlio minore. È una notizia che è balzata all'onore delle cronache negli scorsi giorni. Protagonista un 36enne di Mantova, è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia in flagranza di reato. Perché? I fatti, anzitutto i fatti, una situazione che si porterebbe avanti, si trascinerebbe da diverso tempo, da diversi anni, dirà poi la vittima. Questa persona, un 36enne appunto, per anni sarebbe andato avanti segregando la moglie con il figlio minore in casa, impedendo loro di uscire, quindi limitandole direttamente la libertà, per di più portandosi sempre via il telefono cellulare, l'unico telefono cellulare della famiglia, quindi sostanzialmente l'unico modo per perché questi potessero anche chiedere aiuto. La vicenda è approdata di fronte al GIP, che ha convalidato il fermo di quest'uomo, rimettendolo in libertà, imponendogli l'obbligo di allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento invece ai luoghi frequentati, che ora potranno frequentare la moglie e la compagna e il figlio. Una vicenda che, come detto, ci stupisce perché è vicina, è tremendamente vicina a noi. A volte pensiamo che certi episodi possano accadere in contesti lontani, molto diversi, mentre in realtà qui parliamo di Mantova, parliamo del capoluogo della provincia. È una vicenda che si trascina per tanto tempo, si è trascinata quantomeno per tanto tempo, fino all'irruzione, alla vera e propria irruzione, al blitz degli agenti della polizia, che da una parte ha liberato i sequestrati, dall'altra invece ha permesso di fermare sostanzialmente in flagranza di reato l'uomo che si stava allontanando dal domicilio. È una vicenda che, Alessandro, però ci ricorda anche un altro episodio accaduto alcuni mesi or sono, un annetto giù di lì.
Sì, un anno e mezzo fa, nel gennaio 2015, è capitato un episodio che possiamo definire simile, insomma con accuse simili, ma anche un po' diverso in realtà nella dinamica, perché un uomo, credo di 50 anni, era stato proprio visto, perché era capitato in città, in via Chiassi tra l'altro, era stato visto fermare la moglie e minacciarla, una scena tipo film, ecco, con una pistola che poi si è rivelata per fortuna pistola giocattolo. Per motivi che lì per lì insomma non si capiva quali fossero, fatto sta che sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno estratto a loro volta le pistole vere nel loro caso, e l'uomo però ha richiesto e ottenuto un'auto con la quale recarsi, andarsene, però è stato in seguito bloccato poche centinaia di metri dopo ed è stato arrestato anche in quel caso in flagranza di reato. Era una questione che riguardava la separazione, il fatto di poter vedere i figli, eccetera, insomma questioni personali che riguardavano questa persona, che poi qualche tempo dopo ha patteggiato ben 3 anni di reclusione. Quindi anche in quel caso mi sembra che l'accusa fosse sequestro di persona, se il sequestro è stato per fortuna molto veloce e fermato dai carabinieri della vicina caserma di via Chiassi. Il tutto era avvenuto però non all'interno di un'abitazione, ma all'aria aperta, all'esterno. C'era anche un filmato a riguardo e aveva visto protagonista queste persone e diversa altra gente, cioè mantovani che andavano, credo fosse giorno di mercato, anche fosse giovedì, che si stavano recando in centro, che si sono dovuti allontanare in gran fretta perché di mezzo c'era una pistola che poi, lo abbiamo già detto, si è rivelato pistola giocattolo.
E noi ci ascoltiamo i Queen con Stone Cold Crazy.
Here come a deputy, he's gonna come and get me. I gotta get up and run. They got the silencers. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell. If I can't go to heaven, well, then let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know.
E di qui ci portano avanti nella nostra serata su Radio Base per Mantova di notte, il vostro, il nostro immancabile appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Usciamo in realtà dai confini strettamente provinciali, ci spostiamo a Verona perché 7 persone sono state arrestate nei giorni scorsi dalla polizia, appunto scaligera. L'accusa è piuttosto fastidiosa. I 7 sarebbero responsabili di oltre 40 furti su auto e in abitazioni, ed è qui che saremmo coinvolti perché tra quanti sono stati ricostruiti almeno 2, forse anche di più, sono i colpi che sarebbero stati portati a segno nel mantovano. 7 persone sarebbero di origine sinta. Ci sono moltissimi filmati che anche la stessa polizia ha reso pubblici, che ha mostrato alla stampa, in cui si vedono proprio l'andirivieni, il fitto andirivieni delle persone dalle abitazioni, dalle proprie abitazioni, nelle quali avrebbero allestito un vero e proprio centro logistico dove sarebbero stati predisposti e poi coordinati i colpi. È una vicenda che arriva da lontano, Alessandro, perché in realtà le indagini non sono state esattamente veloci, ma immaginiamo anche la complessità, appunto, di dover individuare i responsabili di reati tanto piccoli, ma non per questo meno fastidiosi.
Sì, arriva dalla mobile di Verona che si è occupata delle indagini. Nel mantovano ci sarebbero stati 3 colpi in abitazione, ma il grosso dell'operazione avveniva nei parcheggi di centri commerciali del Veronese. Poi le altre province riguardano, oltre a Mantova, Reggio Emilia, Brescia, Modena e Ferrara. Sono stati 3 furti in città quelli che sono stati contestati al gruppo per quanto riguarda il mantovano. Io volevo fare una riflessione sull'operato delle forze di polizia, perché non è vero che non li beccano mai, non è vero che non gli fanno niente, come si sente dire, che è una frase che mi manda personalmente in bestia. È che non è facile risalire ai responsabili di furti, ma le forze dell'ordine lavorano, voglio dire, non lasciano perdere i furti che finiscono nei fascicoli destinati agli ignoti. Anzi, quando c'è un certo numero di furti, soprattutto in serie, soprattutto collegati tra loro nel modus operandi o nei luoghi in cui vengono operati, le indagini si moltiplicano. E poi ci vuole un po' di tempo, naturalmente, perché nessuno nasce fenomeno, salvo colpi di fortuna. Comunque si arriva tante volte ai responsabili che finiscono in custodia cautelare, che non è una passeggiata. È vero, non vengono condannati all'ergastolo come vorrebbe l'italiano medio, ma comunque subiscono pesanti conseguenze, perché anche una settimana, 10 giorni in carcere senza aver avuto un processo è una cosa psicologicamente pesante, e in teoria dovrebbe funzionare anche da deterrente. Certo, se uno è un delinquente abituale poi se ne frega di stare in galera, però in questo caso c'è un lieto fine, perché queste persone sono in custodia cautelare e sono in attesa di sviluppi che avranno il loro tempo, perché la legge ha il suo tempo, non si può agire senza indagini, senza accertamenti. Però siamo positivi, ecco, per una volta queste persone sono state fermate e certamente per molto tempo non faranno più del male.
E noi ci ascoltiamo Thin Lizzy con Whiskey in the Jar.
just swore that you loved me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know that she treat me easy. But you're ring dum a doo dum a da.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.